Red Film Radio.
Red Film Radio.
Interview.
Interview.
Red Film Radio, sono Chiara Nicoletti e sono in compagnia virtuale di Sydney Sibilia, che dal 9 dicembre su Netflix ha questo suo nuovo film che si chiama L'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Bentornato su Fred, Sydney.
Ciao, come va?
Bene, stavo prima di iniziare l'intervista ti ho ricordato che l'ultima volta, se non erro, che ci siamo, diciamo, che sei stato su Fred, abbiamo fatto tutto un siparietto, perché tu, essendo terrone come me, campano come me, non ti aspettavi che un po' più radiofonicamente riuscissi a parlare, e invece c'è stato questo cambio di registro divertente.
Che spiazza l'interlocutore, soprattutto quando lo fai, capito, al volo, e allora adesso comincio a registrare, parte la cosa nell'interlocutore spiazza, però stavolta mi hai preparato e quindi non so,
ti ho preparato.
Basta che lo dici, io esatto, detto, guarda, adesso farò quella cosa che faccio io, che cambio voce. Ah, ok, allora adesso vai, ora possiamo farla.
Anche se stavo, devo dire, io quando faccio le interviste con qualcuno che già ne ha fatte tante per un film, come nel caso dell'incredibile storia dell'Isola delle Rose, guardavo una tua intervista su Coming Soon dove si parlava proprio di questo avere ormai un accento ibrido quando si vive da tanto tempo a Roma, no? Questo a me capita,
sì.
Non tutti beccano il napoletano subito, c'è sempre un po' di confusione, abbiamo forse un italiano cinematografico da addetti ai lavori.
No, ma
non
è più so. Ibrido, è spurio, sì. Ed è anche triste, perché poi di fatto da una parte è il tuo personalissimo accento e da una parte non appartieni più a nessun luogo. Cioè, a me comunque mi dicono, ma come parli? Ovunque, cioè, se sono a Roma mi dicono, ma come parli? Se sono a Salerno mi dicono, ma come parli?
Ah sì sì, quindi soprattutto quando torni a casa, il dramma.
Il fatto di avere una cosa, un mio idioma completamente personalizzato negli anni.
Io ancora faccio ancora domande del tipo, ma questo è italiano? Oppure è una... sarebbe un'intervista a parte su questo.
No, oppure... Qui si fa con la K o...
Sì,
vabbè,
sì.
Certo, immagino.
Ci sono...
cioè, questo ci accomuna.
Potrebbe essere, esatto, un'intervista a parte. Allora, inevitabilmente, come sempre facciamo in radio, provo a chiedere a te di descrivere questo film e inizio paradossalmente da come tu finisci, facendo un piccolo spoiler. La distruzione dell'Isola delle Rose è l'unica guerra di invasione commessa dalla Repubblica Italiana.
Dici poco, dici. Ammazza, comunque, film detta così e dalla fine.
Hai visto?
Che è la cosa che ti puoi permettere quando fai le storie vere, perché c'è questa cosa,
esatto,
che
esatto.
La realtà, tanto, è il più grande spoiler che esiste. E quindi puoi dire pure il finale, tanto capirai. Lo sanno tutti, sta su Wikipedia. Sì, la prima e l'unica guerra di invasione della Repubblica Italiana, una cosa che era uno dei motivi per cui che mi ha spinto a fare questo film, che c'era dentro come è possibile che ci sia solo una guerra fatta a uno staterello così piccolo. Cioè, era una roba interessantissima, uno staterello poi che non era uno staterello, era una piattaforma, però più che altro era un simbolo e un talmente scomodo che gli fai la guerra.
Ecco, è un film di un sognatore sulla forza, come hai detto tu, di un singolo, Giorgio Rosa, interpretato nel film da Elio Germano.
Sì, che era poi un'altra cosa che mi... più che un sognatore, perché poi uno un sogno può rimanere tale, un ingegnere sognatore era uno che, diciamo, in qualche modo la piattaforma, cioè questo suo sogno l'ha reso realtà, che poi non era neanche un sogno, è nato un po' come uno scherzo. La cosa che è bella è che tu puoi cambiarlo il mondo, o addirittura costruirtelo se lo vuoi davvero. Era questa una delle chiavi che mi interessava raccontare di questa storia qua. Se tu hai tanta determinazione, due amici, e nel caso del film 700.000 lire, il tuo mondo lo puoi costruire. Perciò era interessante anche collocarlo temporalmente, perché la coincidenza incredibile è che tutto accade durante il maggio francese, quando c'erano degli studenti che scendevano in piazza proprio per cambiarlo il mondo, no? E invece lui lo cambia a modo suo.
Come detto in conferenza stampa, però, anche se la storia già era incredibile da sé, no? Già è cinema, in un certo senso. Tu però hai spiegato che non eri ancora convinto del tutto ed è stata la conversazione comunque con Giorgio Rosa che ti ha fatto decidere, perché io ricordo che tu hai detto che lui era riluttante a, a raccontare la sua storia.
No, lui lo voleva fare questo film qua, altrimenti non l'avremmo fatto, perché sai che c'è bisogno di essere autorizzati. E, ma la cosa è che prima sapevo che lui era propenso a farla, ma quando poi alla fine della di questa giornata che siamo stati insieme, lui mi ha detto: ma io gli ho chiesto, ma a te Giorgio ti piacerebbe se facessero un film, cioè se facessimo veramente questo film? Lui, pur di non darti comunque soddisfazione, mi guarda e fa: no, direi di no. E quindi ho pensato: ah, che bello, facciamolo questo film. Questo è lo spirito giusto. E l'ho messo poi nel film, no? Quando lui incontra Gabriella lì sull'isola, è vero che ha fatto per me tutto questo. Lui si pensa: no, non è vero. Perché intanto sai quelli là che negano, che è sempre piaciuto a me, come è anche una cosa forse tipica di quelle parti. E quindi quando, diciamo, sistemavamo il personaggio con Elio, cercavamo di portarlo verso questa direzione qua, di tenere i sentimenti sempre sotto traccia.
E proprio a proposito di sentimenti, volevo capire quanto della vicenda vera di Giorgio Rosa c'è quella componente che qualcuno ha definito da rom-com, cioè quel motore delle sue azioni anche dovuto all'amore, a dimostrare qualcosa a questa donna.
Ma guarda, questo non lo so, diciamo che Gabriella poi è stata sua moglie per tutta la vita, quindi immaginavo che quale motore più forte, sai, perché ti serve qualcosa poi nella narrazione che spinga Giorgio oltre a superare anche i limiti della propria natura, e quindi siamo atterrati su questa idea di mettere lei al centro di tutta la vicenda. E quindi non so, la risposta è che non lo so di preciso. Poi di fatto questa è un po' la mia versione dei fatti, che noi ci si fa due risate cercando di raccontare. È sempre come la racconterei io a cena questa storia qua: oh, ma sai la storia di quello lì? E quella cosa tipo, cioè, perciò è diventata anche il tono è più o meno come la racconterei io. E non lo so di preciso se è un se è stato veramente così, ma credo di sì. Sinceramente sì, infatti ce l'ho messo nel film. Se avessi pensato di no, non ce l'avrei messo.
Ecco, prima dicevi su come la racconterei io, ecco, ho notato che per esempio una delle domande ricorrenti che ti hanno fatto in conferenza ma anche nelle interviste fino ad oggi è su come sia possibile, come ti sei spiegato anche tu che una storia così incredibile, anche dal punto di vista storico della storia della nostra Repubblica, poi nessuno l'avesse trattata in un film. E io mi sono risposta a un certo punto, ho detto: perché nessuno ha mai osato farlo, al di là di... questo è un film, tra virgolette, che nella sua accezione storica forse poteva finire, giusto aspirare a finire in fiction TV, e lo dico in questo, in senso negativo del termine. Nel senso che spesso anche Matteo, per esempio, con Veloce come il vento, ha fatto la prima volta un film sportivo che paradossalmente in Italia non si faceva, come dire, non si sa perché, ecco. Che riflessioni hai fatto a furia di rispondere a sta domanda?
Ma non so, continuo a più rispondi, più aumenta la confusione, no? E in realtà non è che ci sono tutte queste... tu a un certo punto, finito un film, ti pensi: ma a me che mi va di raccontare adesso? Qual è la storia che vi vorrei raccontare? E cerco anche di farla in maniera sempre il più sincera possibile. Non è mai una, non è studiata o strutturata, e non so perché non, in realtà in Italia si fanno tanti film tratti dalle storie vere, come in tutte le cinematografie. Io ho usato solo un tono leggermente diverso, che poi è quello mio personale, e il resto non lo so, e perché si fa, cioè è una cosa troppo alta, non ho la dovremmo fare una tavola rotonda tutti quanti e capire, ragazzi, perché non l'abbiamo fatto. Che capita che alcune storie, poi questa è una storia un po' dimenticata, devo dire, da quelle parti è ancora molto famosa. E poi però non è che era che la conoscessero proprio tutti, e io chiunque la raccontavo nessuno diceva ma che davvero è successa questa cosa. Cioè è una storia strana proprio perché poi è durata poco, non ha avuto il tempo di è stata bombardata quasi subito l'Isola delle Rose, è durata giusto quell'estate, e prima occupata militarmente, poi nel film c'è tutto un riassunto della storia, perché a me 2 ore mi hanno dato, guarda, c'hai 2 ore e raccontaci 2 ore, e quindi ho dovuto fare un attimo una sintesi. Però la più o meno è che è una storia che, diciamo, non ha, è stata un po', che poi è bello proprio di fare questi film, che tu hai, c'è anche una parte un po' didattica che dice ah guarda sta cosa vera che non conoscevo, quindi tu hai finito di vedere, hai anche imparato una cosa. È tipo Clementino, ti sei divertito, ti ricordi il grillo parlante, ti sei divertito ma hai anche imparato delle cose.
Infatti quelle cose che non ci piace dire delle volte, i film col messaggio, la lezione, però in questo caso c'è stato.
No, non mi piace dire, perché no, ci mancherebbe, che è chiaro che non è... E non devi mai partire da quello, tu parti sempre da fare intrattenimento, se no diventi un professorino, diventa una cosa terribile. Tu parti da fare intrattenimento e poi piano piano ti specializzi in, cioè ti vai e le persone vai a fondo, cerchi di fare un film con pieno di dettagli, e poi magari da lì le persone dicono ah vedi, questa è anche una storia vera, ho imparato qualcosa, conosco una cosa in più.
C'è una cosa che a proposito di riflessioni mi aveva colpito molto, che aveva detto Francesca Manieri, co-sceneggiatrice, di te, aveva detto questo è un film che parla del complesso rapporto tra libertà positive e libertà negative, ed è quello che fa sempre Sidney. Tu all'epoca una settimana passata fa, della conferenza stampa, dicetti che non sapevi bene, ecco, forse non era consapevole questa cosa, se era effettivamente un tema, una tua cifra, come dire, hai avuto modo di rifletterci su queste cose?
È bellissimo, perché questo è il che stiamo facendo, è stupendo. Ho studiato. No, è bello perché è tutto un... Riparliamone. Hai detto questa cosa, sei ancora convinto? Riparliamone. No, mi piace, questo è un format, lo devi chiamare proprio così, lo devi chiamare Riparliamone. E, non lo so, sicuramente mi interessa, è nata proprio questa storia, poi in realtà io mi ci sono avvicinato nel periodo in cui scrivevo Smetto quando voglio 2 e 3, quindi probabilmente era un tema che mi stava a cuore e che poi è più di Smetto quando voglio 1. E dove c'è la legge, ciò che è giusto non sempre coincidono, questo però in questo caso il tema è molto più profondo, perché riguarda proprio la differenza tra diritto positivo e diritto naturale, come lo dice Gabriella, poi che anche sono i miei retaggi di giurisprudenza, ho fatto 2 anni di giurisprudenza.
Ah ecco, non lo sapevo.
E non so se è un tema è ricorrente o se lo sarà ancora, questo non te lo so dire, però sicuramente è una cosa, è quella zona grigia, no? Tra il bene e il male, che è molto interessante da esplorare.
Ho quasi finito, giuro. Questa riflessione, c'è una cosa invece che mi è piaciuta molto, che ha detto Elio Germano, parlando di, appunto, di Giorgio Rosa, del suo personaggio, è che c'era questo aspetto di differenza tra il suo personaggio e quindi i ragazzi di allora e quelli di oggi, ecco, senza troppo generalizzare, ma comunque c'era una, lui ha detto si faceva a gara a chi la faceva più strana, e invece nel clima di omologazione di oggi è completamente ribaltata la situazione, no? Invece ci si cerca di amalgamare piuttosto che differenziarsi. Sei d'accordo? Ecco, era una dei motori di questa storia per te?
No, non era uno dei motori, però sono d'accordissimo. Era un'epoca, cioè quello poi è quello che dice Elio, è vero che è uno specchio degli anni 60, perché lui come me, per cercare poi per il personaggio, ci siamo un po' immersi, e tra le cose che sono uscite fuori era proprio l'esigenza un po' di divergere, di essere, di dire io sono quello che fa questo, faccio una cosa strana. In un mondo adesso che si cerca, che, diciamo, è molto più, si cerca invece di convergere, quindi c'è un'omologazione molto superiore. Questo forse non so, perché se sono i social network, o forse lo diciamo da contemporanei, no? Che magari all'epoca uno, noi degli anni 60 avremmo detto questa è un'epoca in cui di omologazione, non lo sai, però ad oggi questo è quello che ci sembra, anche per noi che non l'abbiamo vissuta quell'epoca lì.
Sì.
Quindi è detta sempre a posteriori.
Cosa ti aspetti da questa, ecco, uscita, tra virgolette, comunque insolita per te su Netflix e non nelle sale, dove comunque il film sarebbe dovuto andare e poi per poi arrivare a Netflix, piattaforma?
Sì, era un film di Netflix, quindi sì, l'uscita, certo, non è un film che va su Netflix dopo, non è che ci atterra per la pandemia,
sì, certo.
Cioè ci sarebbe già andato comunque, però comunque era prevista assolutamente l'uscita sala, e io ho lavorato tipo 2 mesi per fare la copia per la sala, che a questo punto non so se entrerà mai qualcuno. E no, non mi aspetto, non lo so cosa mi aspetto. Sempre, diciamo che c'è un coefficiente di novità, sicuramente, e rispetto alle, quindi, perché ho fatto dei film che sono stati promossi tutti più o meno allo stesso modo. Cioè adesso io ero in giro per le radio o per le televisioni, insomma, andavamo da una parte all'altra a cercare di promuovere il film. Adesso non si può più fare, quindi non si può andare da nessuna parte, va tutto un po' al telefono la promozione per un film che poi è nelle case di più o meno di tutti quelli che hanno Netflix,
sì,
perché non sono poche persone,
no.
E quindi c'è questa, sì, sono curioso, in realtà è uscito stamattina, quindi non lo so quanta gente lo vede la mattina, il pomeriggio o la sera del giorno che è, cioè, ma sono molto curioso. Ci sentiamo, se noi dobbiamo fare, rifacciamo tra un mese, ogni mese noi ci rifacciamo le stesse domande e vediamo se siamo ancora coerenti. Guarda che è un esercizio interessante,
guarda, è la sfortuna che ormai il tuo numero di telefono, quindi mi dispiace
che mi chiami da Londra, dove effettivamente mi chiama il trading online. Hai fatto benissimo a dirmi, no? Perché io sono vittima, io adesso faccio un'associazione di vittime del trading online, quindi sì, figurati, quando vuoi ce ne parliamo e ne riparliamo.
E quindi grazie Sidney Sibilia, in bocca al lupo per l'incredibile storia di Isola delle Rose, dal 9 dicembre appunto su Netflix, e quindi speriamo di risentirci oppure prima o poi rivederci e darti bentornato su Fred.
grazie, un bacio, grazie, ciao.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.